Radio Nuova Trieste presenta.
Capo in B. Trasmissione di informazione e attualità. Condotta da Andrea Blau.
Buonasera, bentornati, buon 2024 e bentornati alla 51esima puntata di Capo in B. Abbiamo chiuso il 2023 con la 50esima puntata, iniziamo il 2024 con la 51esima, perché dopo 50 viene il 51, e iniziamo con due ospiti, straordinari e riduttivo, sono quello che potrò di meglio trovare nel 2024. Vi va bene come presentazione?
Con parole tue.
Allora, sono mie. No, ringrazio di essere venuta Silvia Padula e a Michele Amodeo.
Ciao, benissimo.
Buonasera.
Grazie a te, Andrea, per averci chiamato e darci spazio dove poter parlare.
Mi dovrete ringraziare alla fine.
Certo,
non è detto
assieme alla mazzetta che abbiamo portato direttamente.
Intendevo una cosa negativa, nel senso che se la cosa va male, poi alla fine potreste dire col cavolo che lo ringrazio.
Se va male dovrai pagare tu noi.
Esatto. Cioè, non avete idea di quante cambiali ho firmato. Bene. Allora, oggi parleremo di... una cosa che potrebbe dire tutto, entreremo anche nel merito di alcuni particolari di comunicazione, lo faremo in stile Capo in B, chiaramente, non preoccupatevi, non faremo lezioni di nulla, però ecco, entreremo in un argomento che credo vada rappresentato, o meglio, vada detto che esiste, o meglio, alcune problematiche di salute legate soprattutto a soggetti... oddio, possiamo definirli fragili? Dottoressa,
sì.
No, sì. So che odi essere chiamata dottoressa, Silvia.
Sì, fragili, va bene.
Ok, che hanno delle problematiche di intolleranza alimentare.
Più che intolleranze,
disturbi alimentari. Chiedo scusa, ho detto la prima cretinata del 2024.
È andata.
C'è chi se le segnerà tutte, hai voglia, fino a dicembre. Quindi, il problema è un problema che... io credo debba essere affrontato, discusso, ma soprattutto trattato con quello che è. Sì, è vero, una sua urgenza, ma con una serenità, perché faremo poi l'esempio di persone che hanno, molto famose, che hanno, soffrono di questi disturbi, ma che hanno risolto, o comunque stanno risolvendo, o che danno un contributo a tutti noi in maniera importante. Ma adesso non dico di cosa stiamo parlando, lo vedremo ben dopo. Poi parleremo un poco di comunicazione in generale, della necessità di tornare a parlare e nella necessità di tornare a comunicare condizionando la comunicazione digitale, quindi non eliminandola, non schifandola, ma condizionandola. Parleremo di teatro. Io non voglio far vedere le note perché vi farò,
non le guardate, giuro.
Vi farò delle domande, ma non saranno domande gioco, poi gioco in stile Capo in B lo faremo alla fine, ma delle domande rispetto a quello che sono alcune cose che si vivono nel teatro, ma anche
noi
questo...
siamo preparatissimi, ovviamente abbiamo studiato prima di venire qua.
Lui ha
assolutamente
studiato.
Avevo l'enciclopedia tascabile in borsetta.
Ma?
È esploso Riccardo Righi in regia, salutiamo, buon anno al mitico Riccardo. Io ho esploso questo ma forse non, sì, c'è il picco, il tecnico che insomma poi mi guarda male. Dovete presentarvi, perché abbiamo dei titoli di studio. Abbiamo portato dei nomi e cognomi, ma li abbiamo già detti. Abbiamo portato degli hobby, abbiamo portato dei mestieri, ha voglia di cosa c'è da parlare. Iniziamo dalla... adesso mi picchia la dottoressa. Silvia Padula.
Che io presento me o io presento lui e lui presenta me?
No, dopo ci arriviamo sul chi dice qualcosa dell'altro.
No, intanto... prima le cose giuste, poi gli errori, no? Così almeno...
Preparatevi, per esempio, un difetto dell'altro.
Ok, va bene.
Allora,
se ne avete due va bene, poi cioè, potrebbe dire.
Ne abbiamo una lista.
Ma saremo buoni.
Ci conosciamo un po' troppo, sì, ne abbiamo una lista.
Allora, io principalmente faccio la teatroterapeuta, quindi utilizzo il teatro in vari ambiti finalizzato al benessere, quindi lo scopo finale non è quello della messa in scena, anche se c'è, ed è una cosa bella perché è anche incentivante, ma utilizzo praticamente gli strumenti teatrali per dirigere il gruppo in una situazione di benessere, che può essere il benessere personale, la crescita personale, come può essere, come dicevamo prima, alcune problematiche che le persone hanno nella loro vita, che può essere l'ansia, depressione, che può essere disturbi del comportamento alimentare, eccetera eccetera. Poi sono counselor, quindi anche a seduta individuale, a tu per tu. Ecco, e fra un poco anche psicologa.
Fra poco, anzi,
fra pochissimo.
Potrei diventare un tuo paziente.
Non credo, mettiti in fila, Andrea.
No,
mettiti
ma
in fila perché
io credo che se vado da un psicologo mi caccia dopo due minuti. Vabbè, lasciamo stare le mie turbe psichiche. Allora, io però ho segnato triennale al DAMS.
Ah sì, ho fatto anche una laurea al DAMS.
Te ne hai dimenticata? Studi talmente tanto che te ne hai dimenticato.
Vabbè, discipline dello spettacolo, ho studiato, la prima passione era proprio lo spettacolo, il teatro, che ho iniziato perché ero timida alle superiori, come molti iniziano il teatro così, e quindi quando ho detto cosa vado a studiare, qualcosa che mi piace, e quindi mi sono laureata, la prima laurea era in drammaturgia.
Che, insomma, non è poco, insomma, comunque secondo me è un aspetto molto più importante oggi di quello che poteva essere qualche anno fa, nel senso che il modo appunto di comunicare anche
attraverso
l'arte è molto importante, perché certo, se non lo fa più nessuno ci perdiamo alle foto dei tramonti e dei gattini.
Certo, assolutamente. Ci perdiamo anche un sacco di meme, probabilmente, che diventeranno prima o poi un... se non c'è già qualche università che li fa come proprio indirizzo.
Ultimamente
di...
però devo dire che ci sono anche i capibara.
È vero. Ho visto anche una foto con cinghiali in una piazza, ma vabbè, lasciamo stare. Era okay, un po' hot quella foto. Devo dire che voi siete comunque due ragazzi giovani, quindi...
Grazie per i ragazzi, grazie per i ragazzi.
Grazie per i giovani.
Grazie per i giovani.
L'ho fatto per autostima.
lo dici per te stesso, un po' sì, così. Lo dico a loro, così loro lo dicono a me, assieme
sì,
alla mazzetta.
Sì, però non è successo, va bene. Vabbè, ok.
C'hai colti alla sprovvista, devo dire.
Peccato. No, voi avete, insomma, non siete settantenni, non siete quelli che vanno a fare le conferenze... che hanno già una certa età, che sono alla fine del loro percorso, insomma, avete un vostro bagaglio, un vostro background, come dicono quelli fighi.
Super.
Che hai visto? Pian piano recupero i punti. Riuscite a trasferire un messaggio, a dare un messaggio, a dare dei valori, nonostante abbiate un'età giovane. Non sarete 25enni, ma non siete dei Matusa da 70 anni.
Ecco.
Saluto tutti i Matusa settantenni che potrebbero arrabbiarsi, però è un termine un po' ex giovanile. Quindi, allora, Silvia, hai fatto una presentazione dicendo quello che hai studiato, come lavoro hai detto prevalentemente fai teatroterapia, e insegni anche
teatroterapia. Sì, per una scuola nazionale.
Cosa non sai fare? Beh, una, la cosa che...
Non so sciare.
Ok, bene.
Proprio non so sciare. Ho provato una volta...
Niente?
No.
Io vorrei far vedere il video quando ho provato io, ma lasciamo stare.
Non so sciare.
È durato pochi minuti. Michele?
Sì, allora, rapido...
No, perché?
Beh, perché scherzo, ero pronto, sono pronto. Allora, Michele Amodeo, grazie Andrea per la presentazione. Allora, dai, facendola sorridere, veramente, io sono, come dico sempre, il figlio dei miei genitori, perché mia madre è farmacista, mio padre è attore regista teatrale, e io faccio il farmacista di giorno e di notte mi metto il cappello e la maschera e divento anch'io un attore, regista, scrittore, quello che ovviamente si può fare senza molte pretese e cose pazzesche, che se, insomma, negli anni anch'io ne ho fatte un po' di cotte e di crude, alcune crude erano buone, alcune hanno fatto un po' di mal di pancia, ma penso che, insomma, alla fine l'importante è averne fatte.
Cosa intendi per mal di pancia?
No, in senso che a volte magari no, qualche spettacolo, qualche regia, qualche esibizione è riuscita meglio rispetto a qualche altra che è riuscita meno meglio.
Beh, ma succede anche grandi, succede dai, ovunque, insomma, anche professionisti, sì, di grandi teatri.
Certo. Tendo, ecco, un mio difetto è l'essere un perfezionista un po' ossessivo, quindi diciamo che a volte se tutto non è proprio perfetto come dovrebbe essere, vado un po', mi vado un po' in frantumi.
Hai tolto una possibilità di difetto a Silvia.
No, perché... ma tanto Silvia ha una lista lunghissima. Guarda,
ossessivo è andato.
Ma
guarda,
pensavo di riutilizzarla, sì, così non andavamo
basta,
in conflitto. Ma va bene,
basta rigirarla, lei ce ne ha, mi conosce molto bene.
Fra un po' si può fare, si può riutilizzare. Magari anche quando non serve, la butti là zitto, perfezionista ossessivo.
esatto.
Stai zitto, professionista. Vabbè, una cosa che non sai fare?
Una cosa che non so fare, lei ha detto sciare, che comunque anch'io vorrei aver usato sciare, ma il dono della sintesi sicuramente è una cosa che non ho.
E mi hai tolto
avete
difetto.
Già visto? Vabbè, mi dispiace, due. No, il dono della sintesi, ho un grosso problema a sintetizzare le cose, quindi occhio che quando mi lanci un argomento generico io comincio a parlare e poi è finita improvvisamente la puntata.
Bene, ok, parlaci un po' di finanza.
Allora ragazzi, la finanza è una cosa molto importante, molto bella, ci sono i soldi nella finanza, ci sono le valigette 24 ore nella finanza, ci sarà Jeff Bezos nella finanza, immagino a un certo punto, ci sarà Mark Wahlberg, Bill Gates, Stefano Coppola, ci saranno queste
persone,
Roberto Bolle ci sarà nella finanza,
Roberto Bolle è un master.
Esatto, e penso ci siano, sì, soldi, tasti premuti sul computer, cose...
Monitor,
firme digitali, account, IBAN è una parola che forse con la finanza c'entra qualcosa.
Sì,
vero?
Penso di sì. Beh, non nella mia, ma...
Ottimo, ho parlato di finanza, okay. Grazie per avermi fatto parlare di finanza.
Allora, adesso cominciamo a sfumare su un po' di argomenti... che diciamo appunto sono delicati, lo faremo però cercando di essere più leggero possibile, perché io veramente quando ho deciso di affrontare questo tema ho detto come farò, però lo voglio fare perché è una cosa che deve essere affrontata, deve essere discussa, anche perché nascondere i problemi porta solo poi a complicare, a peggiorare quelle problematiche, e queste si tende a nascondere perché ho visto casi facendo un po' di ricerca più forse più numerosi sono quelli di dire bon, passerà, poi alla fine invece il problema non passa, perché è difficile che un problema come per esempio entriamo nel merito del disturbo alimentare passi, o un problema depressivo passi facendo finta che non esiste. Allora, su questo discorso io ribadisco e mi scuso se in alcuni momenti sorrideremo, ma è fatto volutamente per non entrare in quegli ambiti di serietà didattica che sono già presenti, ma sono chiusi in quattro mura dedicate agli esperti e addetti ai lavori. Oggi ci rivolgiamo alle persone che ci ascoltano, che magari non hanno nessuno in famiglia che ha questi tipi di problemi, ma che conoscono magari qualcuno che ce li ha e che non li sta ancora affrontando, perché magari ha paura di vedersi una risposta negativa. Ecco, ci sono le soluzioni, e una di queste soluzioni passa addirittura per una cosa che non esclude l'aspetto della medicina e della cura farmacologica, ma sicuramente di aiuto, come quello della teatroterapia. Spero di essere promosso in questa premessa.
Andata benissimo.
Sì, bah, sì, grande, sembrava una premessa abbastanza diplomatica.
Quantomeno credibile.
No, quantomeno credibile. Sì, diplomatica.
Diplomatica mi piace.
Sì, era diplomatica, insomma. Vabbè.
Quindi, Silvia, spiegaci un poco quello che è la teatroterapia.
Allora, la teatroterapia è, diciamo, utilizziamo degli strumenti teatrali per affrontare un percorso o una problematica in questo argomento specifico, che è quello dei disturbi del comportamento alimentare. I disturbi del comportamento alimentare sono molti. Adesso quelli che sono più conosciuti sono l'anoressia, la bulimia, e adesso inizia a sorgere anche un po' la conoscenza sul binge eating, sì, che prima era una questione abbastanza sconosciuta. Sono, ovviamente hanno diversi livelli di gravità, diciamo, che andiamo da momento della propria vita in cui il rapporto con il proprio corpo, anche durante la crescita, può essere problematico, e quindi il fatto di crescere, soprattutto per le ragazze, vedere il corpo che si trasforma, è un problema, ed è, sarebbe un modo un po' per fermarlo. Ok, e poi invece si possono anche sviluppare in età adulta, anche insieme ad altre problematiche, quelle ad esempio la depressione. La problematica risolverà da sola, come hai detto tu Andrea, non è così facile, perché ci si chiude in una sorta di muro in cui ci si vede solo se stessi e ci si sente soli. Quindi la prima cosa, secondo me, è quando uno ci si accorge di non ha un rapporto sereno con il corpo, e soprattutto non ha un rapporto sereno con il cibo, e cominciare a parlarne anche con l'amica, tanto certo, per iniziare, in modo da riuscire a non sentirsi isolata in questa problematica e portarla fuori, in modo da avere anche un altro punto di vista, che sia l'amica, ma ovviamente, se la problematica è più importante, anche da un professionista. E la teatroterapia aiuta cioè affianca le cure tradizionali, assolutamente non le sostituisce,
certo,
ma aiuta a iniziare ad esprimere le proprie emozioni. Quindi in questo muro in cui ci si ritrova nei disturbi alimentari, io so che riesco, anche divertendomi con dei temi leggeri, a esprimere quando sono arrabbiata, quando sono triste, e magari imparare a scherzarci anche un po' su.
Mi scuso con Silvia, la interrompiamo un attimo perché è arrivato
Il Matusa, vi ascoltavo.
È arrivato il ritorno del mega direttore con la sedia in pelle umana, Don Lorenzo Mario Vazzi.
Piacere.
Sono giovani, sono.
Certo che sono giovani.
E due, ce li portiamo a casa.
Vabbè, ce li portiamo tutti a casa, dopodiché le donazioni.
Avevamo parlato un po' di tempo fa, allora io vengo a fare radio, io prendo gli ospiti giovani, tu ti prendi quelli vecchi.
Sì, io prendo tutti i vecchi, perché così non mi sento in disagio.
Questa differenza, infatti quando verranno le persone di una certa età diranno: ma io faccio parte dei giovani, perché la differenza è stata fatta. Allora, vai avanti Silvia, scusa se ti avevamo interrotto.
No, nessun problema.
Io mi muovo un attimo per un problema tecnico, certo, fai finta, certo, che non faccia niente.
E quindi attraverso il teatro si incominciano ad esprimere le proprie emozioni, e quindi a riuscire a non sentirsi isolate, a sentire che anche altre persone hanno provano le stesse emozioni e hanno dei modi alternativi per affrontarli. E quindi il teatro è comunque un set di prova. Io in quella realtà teatrale, che è una realtà protetta, perché la teatroterapia non è per esibirsi davanti a un pubblico, okay, ma
quindi
è
con protetta intendi
per sperimentare.
Ok, quindi non davanti a una platea di persone numerose,
ma
che metterebbero in difficoltà,
esatto,
probabilmente,
ma all'interno di un gruppo di persone che affrontano quel tipo di problematica. Quindi siamo tutti nella stessa barca, sperimentiamo e proviamo a sperimentare com'è tirare fuori le emozioni che ho attraverso delle scenette anche divertenti, però essendo una realtà fittizia, nel senso che non è la realtà che io poi porto subito nella mia realtà quotidiana, ho la possibilità di vedere: ok, io provo ad arrabbiarmi, se io mi arrabbio, come vorrei arrabbiarmi ma non riesco ad esprimermi, cosa dice la compagna che è in scena? Perché la sua reazione è comunque vera durante l'improvvisazione, e quindi vedo che se mi arrabbio non crolla il mondo, posso permettermi di arrabbiarmi, e la rabbia è un grande motore anche di combattimento, no? Anche per venire fuori dai guai, quindi questa realtà aiuta un pochino a smuovere, no? Queste barriere.
Mi fai nascere una domanda in testa che devo farti.
Vai.
Questa esplosione di rabbia che tu fai simulare...
Ma non è un'esplosione di rabbia, facciamo...
No, anche perché a volte per alcune persone, ci sono molte persone che magari pensano che arrabbiarsi, no? Poi che come sono da fuori, e invece dopo non c'è. C'è quello che per esempio capita non solo nella teatroterapia, ma anche nel teatro che facciamo io e Silvia, che le persone pensano di essere percepite in un certo modo, no? Oppure... Cioè, ho fatto la voce innamorata, ho fatto la voce simpatica, ho fatto la voce piena di gioia, però noi siamo dall'altra parte che diciamo: guarda, che in realtà sembravi completamente piatto, quindi
ricorda
che
lo diciamo così
però nel senso ci facciamo anche da feedback, no? In modo che nel senso si vede che in realtà tutto quello, l'universo che abbiamo dentro di noi, no, non è sempre chiaro come ti si viene trasmesso e come viene portato fuori. Quindi non è che Silvia incita alle esplosioni di rabbia, ma più che altro incita le persone ad esprimersi, no? Ecco. Questo penso che sia fondamentale. La rabbia era solo per fare un esempio.
No, ma mi interessa perché comunque credo che un'esternazione come quella di uno sfogo rabbioso, che sia non vero, provocato, teatrale o meno, comunque aiuta, perché oddio, se non è per cuotere qualcuno per strada,
no,
credo
assolutamente.
No, devo dire, allora, devo dire che... Scusami.
No, volevo finire il concetto, nel senso che questo tipo di terapia poi si può calare in un ambiente... Anche qua non voglio scivolare su una buccia di banana, ma la sparo là, diverso, quasi più normale come quello lavorativo.
Sì.
Ok.
Ecco. Okay. Nel senso, se sono una persona che si arrabbia facilmente, penso di... Cioè, la percezione interiore e la percezione esterna sono di solito molto diverse. Quindi se sono una persona che si arrabbia facilmente, ma non mi rendo conto di essere molto aggressiva... Il teatro aiuta perché c'è delle persone che là intorno dicono: ah, magari un po' troppo, no? Magari un po' troppo, magari se si impara a comunicare in maniera un pochino più, lasciatemi il termine, tranquilla, arriva meglio quello che vuoi dire e arriva il messaggio che vuoi portare.
Perché?
Invece ci sono persone che sono sicure di esprimere la rabbia dicendo: ah, mi sono arrabbiata. Tu le guardi e dici...
Non è credibile.
In che senso?
Sì, certo. Allora, per chi ci ascolta e non ci vede, il perché era di Don Lorenzo. Chiusa la parentesi.
E quindi aiuta un po' anche a, diciamo, riuscire a comprendere come le esprimiamo queste emozioni. Poi quando uno vede, ma in realtà potrei alzare un pochino più la voce, o potrei... In questo caso, per far capire meglio quello che voglio dire, quando si sente pronto e ha un po' più consapevolezza, no, del suo modo di esprimersi, lo può portare nella realtà quotidiana. Di solito è così che...
È più facile lavorare su degli adolescenti o comunque per bambini o con persone adulte?
Questa è una domanda da un milione di dollari, perché...
Ma non li chiedo. Cioè...
Non li chiedi addirittura?
Non me dai!
Non né ce li dà né li vinciamo. Proprio...
Siamo a budget zero.
A budget
cui...
zero pure.
No, ma lui nemmeno li chiede, è generoso. A proposito di...
Che ragazzo,
di queste...
questo sto facendo
che ragazzo generoso.
Di queste terapie
Andrea.
Di cui si parla, di... lui non chiede questi...
Che ragazzo generoso.
Diciamo che ho la fortuna di riuscire a lavorare con tante fasce d'età. E ho lavorato con i bambini,
sì.
Dove ovviamente è tutto più gioco.
Ok.
Okay. E, con persone con disturbi alimentari gravi, ero all'interno proprio degli istituti, come quello di Portogruaro, e quindi là era molto difficile, perché la gravità della malattia era abbastanza forte, ma hanno dato grandissima soddisfazione, quindi c'è l'altro piatto della bilancia. E a me piace lavorare con adolescenti e adulti.
Insieme?
No, adolescenti o adulti.
Ah, ok. Quindi ti dà soddisfazione lavorare con tutti e due.
Sì.
Sono due, anche qua uso un termine che forse sbaglio, trattamenti diversi.
Sì.
Però la strategia è sempre quella. Cioè...
Gli strumenti sono quelli. Si adattano al tipo di persone che ci sono all'interno del gruppo.
C'è un risultato di cui vai particolarmente fiera?
Sì.
Ecco.
Lavoro da 3 anni in collaborazione con la San Martino al Campo e lavoro con persone che mi sono anche stati sono state segnalate attraverso la San Martino al Campo nel progetto Snodo e vengono anche dal servizio di salute mentale. E si chiama Teatro Inclusivo, lo stiamo portando avanti da 3 anni, facciamo anche degli spettacoli. E devo dire che è una soddisfazione grandissima. Quest'anno siamo andati in teatro, siamo andati in giro e quest'anno c'è stata questa cosa che non è stata pubblicizzata, ma è stata molto bella, che loro hanno offerto uno spettacolo a ragazzi disabili per Natale.
Ah.
Quindi siamo andati nella sede, gli abbiamo portato questo spettacolo ed è stata veramente un momento di grande gioia per me lavorare con loro. È un bel gruppo unito, si sostengono tra di loro,
devo
è
dire
parlando.
guarda, infatti stavo per dire chi è a casa, chi è a casa e non ci vede, anche se il video lo farò quei tempi che mi perdonerete sono un po' più lunghi, ma perché ci vuole tempo, vedrete, ma dovevate vedere l'espressione di Silvia quando ne parlava, tanto questo sorriso spontaneo mentre ne parlavi, e sì, il tono è cambiato, vuol dire che è un modo di dare che veramente arriva a chi riceve, ma anche a chi dà. E questo credo sia uno dei valori che spero arrivi in questi 50-55 minuti che parleremo, perché oltre a sorridere è bello riuscire a trovare soddisfazione perché si porta il benessere in altri. Questo non va etichettato, dovrebbe essere una cosa normalissima.
Sarebbe bello.
Esatto.
Ma sarebbe... noi puntiamo alla bellezza.
Esatto, assolutamente, assolutamente. Don Lorenzo, poi annuivi tu. Che stavi annuendo.
Sì, annuivo. Poi mi veniva in mente un'esperienza simile a quella che raccontava, fatta con persone che non hanno, in teoria non hanno problemi, cioè con sacerdoti, suore e studiosi di teologia, che si chiama la drammatizzazione del Vangelo o della Bibbia. Ed è una cosa spettacolare. Il problema è che durante la drammatizzazione, anche se tu sei prete da tanto tempo, eccetera, eccetera, a un certo punto ti senti... io ho cominciato con l'adultera, che non viene senza peccato scaglia la prima pietra, per intendersi, e il padre che portava avanti il discorso, adesso è vescovo in Anatolia, padre Paolo Bizzetti, dice: voi tutti siete l'adultera. E allora all'inizio ho andato tutto bene, a un certo punto ho cominciato ad andare in una crisi violenta.
Sì, sono,
e credo
sono
che
cose
qualche
complicate.
Perché l'ho tirato fuori veramente, non, perché proprio ti va dentro.
Quanto è importante interpretare quello che non si è e dar vita, come sta spiegando, penso di aver capito bene, insomma, che
sì,
è un dar vita a qualcosa,
sì,
che tu
ognuno doveva
non,
rispondere.
Non sei, ma stai diventi per...
Beh, non sono diventato un adultero,
no,
ma
no,
perché sono
male. No, diciamo che molto, bisogna sempre fare molta attenzione. Per esempio, io e Silvia anche facciamo teatro di improvvisazione, facciamo dei corsi di teatro all'interno di Magnolia, corsi che hanno sempre una finalità e una precisa attenzione a mantenere quella che è, insomma, l'integrità di una persona. Cioè, noi facciamo delle lezioni, facciamo degli incontri da cui nessuno esce disorientato, sfasciato e confuso. Anzi, l'obiettivo è proprio l'opposto: creare un ambiente di gioco molto sano, molto salubre, no? Dove le pareti sono ricoperte da appunto da cuscini, dove forniamo dei palloncini al posto delle spade e dove tutti sono liberi di esprimersi, ma con un vocabolario che non può ferire e nuocere a nessuno, neanche se stessi. Perché il problema cos'è? Che generalmente quando si va a fare il gioco del teatro, che sia, adesso correggimi sempre Silvia se sbaglio, che sia teatroterapia, che non necessariamente porta, no, a una esibizione finale, sia al teatro, che magari invece si vuole fare un'esibizione finale, bisogna sempre avere molta attenzione anche, no, a se stessi, a non farsi del male da soli, perché quando si recita, quando si improvvisa, quando si impersonifica, c'è sempre una parte che appartiene a qualcun altro, ma c'è sempre una parte che appartiene a te, e quella parte che viene portata rischia di essere in qualche modo ferita, compromessa. Quindi bisogna sempre, insomma, spiegare molto bene le regole del gioco, in modo che nessuno finisca per farsi male.
Quindi... quello che hai detto è tanta roba. Ecco. Sì, non è una cosa banale quella che hai detto, perché non...
No, ma devo dire... Scusami Andrea, non volevo interrompere.
No, vai.
No,
tu hai sempre ragione.
Anche
mi piace questa cosa qua.
Guai.
No, devo dire che alcuni argomenti su cui uno soffre o ha particolare crisi, se trattati in una maniera magari leggera, possono trovare e possono dare adito a diverse soluzioni, che non sia quello di l'autocompevolizzarsi.
Ah, scusate, c'è il rimprovero di Don Lorenzo.
Oh, scusate.
No, tranquilla.
metto dietro.
non farti problemi.
Ok, e quindi il modo di noi abbiamo una modalità di affrontare le situazioni in maniera abbastanza leggera, cercando anche di sdrammatizzare. Ecco, questo secondo me è una buona cosa, no? Riuscire a sdrammatizzare anche quelle cose che a volte durante la vita quotidiana sembrano più pesanti.
Che ce ne sono sempre di più.
Ma allora, comunque principalmente il teatro nasce per divertirsi, per intrattenere, no? Quindi
vogliamo ricordare che il teatro c'era prima della televisione, perché si dà per scontate certe cose, no? Il teatro come se l'avessero inventato qualche decennio fa, poco tempo fa, non è una cosa, come dire, sorpassata, non è una cosa che può essere sorpassata, perché meno... è questo il mio pensiero / convinzione: meno si fanno rappresentazioni teatrali, meno valore poi si trasferisce sul piccolo schermo. Uh-huh. Secondo me la sensibilità del contatto diretto con le persone in uno spettacolo non è ripetibile davanti a una cinepresa quando si fa un film, per esempio. Quindi credo che questo tipo di attività di intrattenimento, che è molto datata, per fortuna, deve essere mantenuta e ha un valore insostituibile, secondo me.
Ma guarda, io faccio sempre questo esempio, cioè la bellezza del teatro è data dal fatto che è un'arte che in quel momento si sta esibendo, ha la stessa bellezza dei fiori. Noi ci regaliamo fiori per le grandi occasioni, per voler bene a una persona, per dimostrare dell'affetto, però il fiore è qualcosa di effimero, perché purtroppo il fiore prima o poi appassisce. Così l'opera teatrale ha un inizio e ha una fine che in quel momento ed è irripetibile, perché comunque io vado a vedere una replica, però lo spettacolo che ho visto io è un po' diverso dallo spettacolo che hai visto tu. Questo dipende da tantissime cose, da come mi sento io quel giorno, a come si sente l'attore sul palco quel giorno, come si sente il tecnico luci quel giorno, e può succedere, tutto può essere influenzato. Quindi la bellezza in realtà, secondo me, del teatro è proprio il fatto del godere di un'esperienza dal vivo, nel vivo, sul momento, qualcosa che non ritorna più, si assapora il tempo, mentre soprattutto, no? E poi c'è anche, soprattutto a teatro, c'è un altro tipo di educazione. Tu hai detto che volevi anche un po' parlare, no? Della tecnologia, dei social. Allora, in un mondo dove purtroppo siamo sempre più portati a guardare il telefonino ogni 20 secondi solamente perché lo facciamo, a teatro è una cosa che non si fa per un motivo di educazione, ma non si fa anche per appunto il rispetto nei confronti degli attori, ma il confronto anche per se stessi, per l'esperienza umana che si sta vivendo in quel momento. Mentre appunto, no, la separazione dello schermo rende le cose semplici, posso mettere in pausa, andare al bagno, prendere un pacchetto di patatine, certo, guardare il cellulare, ma invece a teatro non lo posso fare. E quindi ecco che a teatro c'è anche, no, c'è, e questo è anche il motivo per cui c'è una sorta di rito: ci vestiamo bene, si spengono le luci, si sta tutti in religioso silenzio, si ascolta. E quindi anche questa è la bellezza, secondo me, del vivere il teatro con del rispetto, del piacere anche per se stessi, perché alla fine si fa qualcosa di bello per se stessi nell'andare a teatro, no?
Guardate, io
ci si sta godendo qualcosa di bello.
Don Lorenzo, prego.
No, volevo dire dell'ultima cosa che ha detto lui.
Sì.
C'è una cosa che si è evoluta dopo Toscanini, perché precedentemente a teatro si mangiava.
Sì, anche questo è verissimo.
Tanto
sì,
che ti lanci i pomodori invece dei fiori è proprio perché la gente aveva il cibo lì.
Certo.
Se vogliamo essere proprio iniziali, in realtà erano un rito sociale per l'antica Grecia.
Era
nel senso
un rito
che
sociale.
Anche chi lavorava doveva mollare il lavoro, veniva pagata dalla città per partecipare tutti quanti, perché era un momento religioso, politico, sociale per tutta la comunità. E secondo me la cosa bella del teatro è creare delle piccole comunità.
Assolutamente.
È una delle... penso l'unica arte in cui le uniche cose necessarie sono una persona che racconta una storia e una persona che ascolta. Tutto il resto, la danza la puoi fare da sola, certo, la musica la puoi fare da sola. Il teatro ha bisogno di dialogo, comunicazione.
E questo è il punto veramente centrale, perché ce n'è tanto bisogno, per non dimenticare quello che siamo e forse anche quello che eravamo, perché qualcosina lo stiamo già perdendo. Io volevo raccontare, questa l'ultima volta che sono stato in teatro, sono stato in un teatro piccolo che era il teatro di San Giovanni, se non mm-hmm. ricordo male, e non sei al Verdi, a Rossetti, non sei in una in una struttura spettacolare, no? Mm-hmm. Insomma, ha la sua, senza essere offensivo, la sua povertà in quella struttura, però il fascino dell'entrare là dentro, non c'era nessuno con la giacca e cravatta o vestito chissà in che modo, no? Perché c'è un altro tipo di ritualità all'interno, certo, di un teatro diverso. Quando c'è stato il silenzio, si sono chiuse le luci e il rumore della tenda,
del sipario.
Del sipario, sì, la tenda.
No, ti aiuto.
Solo io
tenda.
Potevo dire la tenda.
È una tenda.
Del sipario che si apre, la tenda è mitica. Il sipario che si apre è una cosa che ti emoziona già quello. Mm-hmm. Poi non inizia uno spettacolo con 50 strumenti musicali, ma c'è una persona o un paio di persone che iniziano uno spettacolo parlando, quello che dicevi tu, Silvia. Incomincia il dialogo. Mm-hmm. Io credo che quello sprigioni già di sé un'energia che deve essere provata. Questo non vuol dire smettere di avere il telefonino, ma in quel momento, credetemi, che dimenticarselo lascia qualcosa.
Certo.
Che poi sia, come dicevi tu prima, Michele, positivo o negativo, quindi riuscire in una rappresentazione o no, comunque è un qualcosa che resta. Una critica non è mai una cosa inutile.
No, certo. Secondo
quanto
me...
siamo diventati seri.
Ma no, infatti,
è colpa mia.
Di solito eri tu quello che volevi.
Un'altra domanda sulla finanza.
Un'altra domanda sulla finanza. La faccio io o la fa Andrea adesso la domanda sulla finanza?
La domanda sulla finanza? No.
Farmacista di finanza.
Sì, no, era la battuta che avevamo preparato.
Ne vedo parecchie, sì, di finanza.
Puoi farmi domande sui farmaci anche.
Cosa posso prendere per il male al collo?
Per il male al collo? Uff, di tutto e di più. Cerotti, creme, massaggi. A soldare qualcuno che ti faccia un massaggio non è male, perché quello aiuta purtroppo.
Se il male, il problema alla cervicale deriva da stress.
Urca.
Ah, ok.
Allora, come direbbe mio padre, che è una delle migliori menti della salute che io abbia mai avuto, che mi raccontava la famosa cosa, no? Il dermatologo, sono andato dal dermatologo dicendogli mi gratto e il dermatologo mi ha detto: lei non si deve stressare. Giusto, e allora non mi faccio stressare. E lui ha risolto così i suoi problemi e gli ho detto: bravo papà, io non ci sono ancora arrivato, spero di arrivarci un giorno. Anch'io devo capire come non farmi stressare dalle cose in generale. Ma ecco, questo è un consiglio che mi sento di
bene,
darti.
Allora,
non
farti stressare. La soluzione, però
sì, la condividiamo. No, poi
sì, io la condivido con tutti. No, ma io guarda, comunico ufficialmente lunedì, da lunedì non vado più a lavorare. Quindi ho trovato la soluzione. Non mi gratto, ma non si sa mai, avrei potuto iniziare già da lunedì. Quindi per evitare qualsiasi problematica, io, basta. Vi saluto tutti, ciao, non cercatemi. Allora,
voglio vederti alla fine del mese, poi.
È la migrata.
Sì.
E abbiamo ancora qualche minuto prima di iniziare i giochetti, ma ruberemo un po' di tempo ai giochetti perché il dialogo è molto interessante. Allora, Silvia, tu hai accennato alla Grecia che...
Sì, non volevo.
No, ma cioè, tu hai parlato di una sorta di obbligo. Di no. Lasciare il lavoro per partecipare.
Allora c'erano le feste in onore ad esempio di Dionisio ed erano un momento per la città in quanto comunità proprio di Atene, sì, di lasciare per 3 giorni i lavori per partecipare al teatro che aveva una funzione politica, religiosa e comunitaria, cioè si parlavano di temi per cui i cittadini si sentivano riconosciuti, no? E quindi era proprio un rito sociale il teatro, era un modo per fare comunità. E presso Atene loro proprio dicevano la città pagava il cittadino per non lavorare, nel senso gli dava il corrisposto della giornata per potersi mantenere, purché partecipasse a queste manifestazioni che includevano proprio tutti. Ovviamente fare una città come le abbiamo adesso sarebbe abbastanza difficoltoso.
No, allora erano 12 milioni di abitanti in tutto il mondo,
infatti.
Le città erano paesetti.
Sì, però adesso non voglio dire, cioè aver perso questa abitudine ha portato a una... come dire, un peggioramento della vita sociale, perché ci si ritrova solo a piccoli gruppi, mentre là, da quello che mi stai dicendo... Si trovavano tutti.
Mm-hmm. Ecco. Vi racconto velocemente una cosa. Quando sono arrivato a Borgo San Nazario,
e sono riuscito a impacchettare la sagra. Alla fine, alla sagra sono venuti tutti gli abitanti di Borgo San Nazaro, nessuno è rimasto a casa, se non quelli proprio allettati e così. Per cui ho rivisto, quando lei parlava, io pensavo a questa esperienza mitica di questi 3-4 anni.
Faccio anche un esempio: non ho fatto sagre, io non ho messo in piedi sagre, però ho partecipato in periodo di Covid. A me questa cosa è rimasta veramente impressa. C'era il, era un periodo dove ti liberi tutti, nel senso si tornava a fare vita di società. C'era la sagra della ciliegia, credo, San Dorligo, da quelle
sì,
parti.
Sì, dovrebbe essere San Dorligo della Valle, okay. Sì, la sagra della ciliegia.
Io sono rimasto impressionato perché le persone in quel momento stavano riuscendo nuovamente dalle loro case, finalmente liberi, non c'erano le mascherine, c'era una marea di gente. Io mi aspettavo una situazione stressata, cioè abituati a stare a casa propria, qualsiasi contatto era irritante. Invece c'è stata una come dire, un saper stare insieme, seduti magari sulla stessa panca, sullo stesso tavolo a mangiare senza disturbarsi. Cioè è stato un momento di vivere di comunità molto più spontaneo che prima della pandemia. Poi finita la pandemia siamo tornati alle vecchie abitudini, forse anche peggio, però mi è colpito molto come la gente ha voluto rivivere la società in quel momento, in quel contesto, dove mi aspettavo più irritabilità e invece non ce n'era assolutamente. Questo, vabbè, ok, di nuovo sono io al suo serio, e vabbè, scusatemi casa.
Però sono di Ressa Riesa.
E continua a suonare i buzzer, Michele, che fra poco gliene
sì,
daremo
uno. Io ne lancio ogni tanto uno.
Sì, assolutamente.
Ti lamenti dopo colorati. Della serietà, sono belli colorati.
Di solito c'era quello rosso che serviva per segnalare quando io facevo qualcosa di sbagliato, esatto.
Più sirena, sì.
Silvia, allora ci vuoi aiutare a capire, adesso la vediamo se diventa in difficoltà,
dai.
Perché il simbolo del teatro sono due maschere?
Perché il simbolo del teatro sono due
maschere? Io ho la soluzione perché l'ho trovata, cioè,
su internet.
Ovvio, ovvio.
Ma allora, se non sbaglio dovrebbero essere semplicemente, cioè il simbolo del teatro sono due maschere semplicemente perché sono i due generi grossi del teatro, cioè la commedia e la tragedia, che queste sono le maschere del greche che derivano dalla Grecia, ma perché se non sbaglio erano proprio loro, erano i due narratori, cioè se non sbaglio all'interno di alcune opere si mettevano chi parlava con la faccia della tragedia e chi parlava con la faccia della commedia, che poi sono questi due archetipi che ritroviamo spesso nell'arte, no? Come il clown triste, il clown felice, no? L'allegro e il nostalgico, eccetera, eccetera, i due volti della stessa medaglia. Quindi io ti risponderei così. Era una domanda Wikipedia?
Va benissimo.
Cioè era chi volesse essere milionario? Era
volevo mettere in difficoltà Silvia, ma l'hai tirata fuori dall'imbarazzo.
Ti ho tirato fuori dell'imbarazzo o ho risposto
no,
al posto
era
tuo?
Era giusto,
scusa,
era giusto.
Forse
sì, vai,
sono
vai,
stato
vai,
male
era giusta.
Pure.
Era giusta.
Le maschere avevano una funzione
sì.
Non soltanto di,
bravissimo,
di cose, ma anche di ampliare il suono della voce.
Io questo su Google non l'ho trovato, però va bene.
Sì,
no, no, è verissimo, è giusto, è vero, è vero.
Io trovato, e le maschere si chiamano Hippocrates, in greco,
non ho studiato.
Maschera, mi ripresento. Vuol dire ipocrita.
No, allora, io ho trovato, cioè,
finzione.
Finzione. Devo far vedere che le so.
Vai.
Pure la leggo. Praticamente... questa ci sta. Sono due le maschere, la maschera allegra e la maschera della tragedia. La maschera allegra era Talia, musa ispiratrice, perché amava le feste e quindi era quella che rappresentava l'allegria. E adesso spero di pronunciarlo bene. Melpomene. O
sì.
Melpomene.
Non
c'è l'accento perché
non
c'è
Melpomene.
La musa della tragedia perché aveva tutto ma non era mai felice. Questo ho trovato, se volevate farmi un applauso ci stava, ma siccome grazie, siccome l'ho preso da Google, no. Io ho trovato interessante perché dietro tutto noi abbiamo tante cose per scontato, ma ci sono sempre dei perché e saperli non è che faccia poi così tanto schifo. Quindi internet può servire a qualcosa. Detto questo, chiedo a Riccardo, no, fra poco metteremo la sigla dei giochetti perché siamo andati, siamo quasi giusti. La massima è questa, o meglio, cercare di riassumere questa prima parte della trasmissione. Abbiamo parlato di problematiche di disturbi alimentari. Abbiamo parlato della soluzione si può trovare con la teatroterapia, sicuramente con il dialogo, col mettersi in gioco, con il parlare con qualcuno, non di isolarsi. Ci sono persone molto famose che hanno questi problemi e che hanno trovato il modo per combattere questa problematica banalmente, forse non è banale, per facendo musica. Tra questi abbiamo esempi come Ed Sheeran, che ha un problema di quella quel disturbo che menzionavi prima, Silvia, che è
binge eating,
che è una frenesia alimentare, cioè praticamente
mangiare compulsivo,
ok?
Sì, sì.
Oppure Amy Winehouse, che aveva grossi disturbi di bulimia. Queste persone sapete benissimo che ci hanno regalato musica che ci aiuta nelle nostri momenti di tranquillità, dove cerchiamo un po' di rilassarci. Ecco, io chiederei a Riccardo di mettere Back in Black di Amy Winehouse e poi torniamo a giocare. Bene, abbiamo ascoltato Amy Winehouse e qua Don Lorenzo si è spaventato.
Bene.
No, è un pezzo straordinario. Anche
sì, sì, straordinario.
Quando,
è
quando
bello.
Uscirà il film, docufilm, che Michele ci può raccontare. Perché non è...
Ma sei terribile, sei, qua mi pigli su
anche
tutte le cose. No, no, perché ho visto che da poco è uscito il trailer di quello che sarà il docufilm che si chiama Back to Black di Amy Winehouse, di cui purtroppo non ho alcun'altra informazione perché l'ho visto veramente rapidamente.
Parla
della vita di Amy Winehouse, ma non so dirvi che io tendo alla perfezione chi è il regista, chi è l'interprete.
Il regista il regista, l'interprete.
Esatto. L'interprete interpreta rullo di tamburi Amy Winehouse.
Perfetto.
Non ve lo aspettavate, ma proprio lei.
Diciamo che tendenzialmente non ce ne frega niente. Volevo solo metterti in difficoltà.
Lo so.
Allora,
mi pare che stasera non ci riesci.
No.
E di fare
dici?
Corsi di
allora benissimo, mi vendicherò con i giochetti adesso a voi. Allora, vai. Lanciamo la sigletta dei giochi. E adesso iniziamo a divertirci. Allora, suggerisco ai concorrenti di prendere un buzzer per quello che è il loro colore preferito. E abbiamo una Silvia col colore verde, verde Speranza o verde?
Bosco.
Verde bosco, non supermercati, ma verde
vegetazione.
E Michele con un blu.
Alito menta. Golia, blu Golia. Le famose Golia. Caramelle Golia, ti ricordi?
Sono nere.
Non erano anche blu. No, Mentos, le blu.
Golia, quelle
con l'orso polare.
No. Active blu.
Bianche quelle col blu. No, quelle blu, sono le polo.
Vabbè, risolviamo la faccia.
Enrico mi sta facendo vedere.
Eccolo, vedi che le Golia sono blu.
Le Golia blu. Niente, oggi non,
non ho detto castronate.
Grazie.
Don Lorenzo invece ha preso il buzzer giallo.
Giallo bosco, giallo autunnale.
Bellissimo.
Allora, adesso io vi farò delle domande con delle possibilità di risposta. Voi dovrete prenotarvi per rispondere e dare la risposta giusta.
Ok.
Eventualmente ci può essere un secondo tentativo di qualcun altro per provare a rispondere esattamente. Non il terzo,
chiaro.
Perché se no... allora sono tre risposte. Dai, dove andiamo? Allora, bene, prima domanda. Pronti, mani sui buzzer. Preparatevi a rispondere. Allora, la domanda che faccio adesso poi ha tre possibili risposte che vi dirò. Se vi prenotate prima, non vi dirò le risposte.
Ok.
Ok? Quindi, il miele è l'unico alimento che non va mai a male. Ma su 20.000 specie di api, quante specie producono miele? Le tre, e io guardo Riccardo perché di solito le sa tutte. Le tre possibilità di risposta, e mi sta già dicendo la risposta esatta anche. No, le tre soluzioni sono, tre risposte sono 4.000, quindi su 20.000 specie 4.000 producono miele, oppure 400 specie producono miele, o 4 specie producono miele. Don Lorenzo?
4.000.
Sbagliato. Silvia?
400.
Sbagliato, erano 4, non sapete niente sulle api. Bene.
No, però il miele mi piace.
Assolutamente, buonissimo. Attenzione, domanda di scienze. Non è vero. Nguyen Hoang Hung, che lo conoscete tutti, anni fa
ci faccio colazione.
ha stabilito un record perché riusciva a tagliare i capelli 59 secondi usando 11 paia di forbici insieme. Ma adesso, come taglia i capelli? Tre possibilità.
Ma è una barzelletta.
No, è vero. Fantastico. Con una sega a mano, con una katana o con 40 forbici? Michele.
Io penso di averlo visto con una katana.
Esatto,
sì,
bravissimo.
L'ho visto su internet.
Hai capito?
Adesso ho capito che video ho visto su internet. Fantastico.
Avete capito che il teatro serve qualcosa.
Hai visto.
Andiamo veloci, mancano solo tre minuti. Sport. Ex calciatore centravanti che detiene il record di reti segnate in Serie C. Ha segnato 175 gol in un campionato in carriera. Due possibili risposte.
Solo due.
Sì.
Ce la facciamo.
Chi è questo ex calciatore? Si chiama Manuel Stitico o Felice Evacuo? Attenzione, che
sono delle barzellette meravigliose.
Michele
e Felice Evacuo.
Esatto.
Oggi è una fortuna sfacciata, per fortuna.
Che ci risponderete?
Secondo uno studio dello psicologo Robert Feldman dell'Università del Massachusetts, si mente di più, tra quattro possibili risposte: tra fidanzati, fra amici, tra conoscenti o tra sconosciuti.
Fidanzati.
Anche io sono io ero negativo come
no.
Lui. No.
Conoscenti.
No. Dai, ancora uno, visto che ci sono quattro.
Sconosciuti.
Esatto.
Ah,
esatto.
Boh.
Pensate che tra
fede
fidanzati
dell'essere umano ripristinata,
quantomeno ogni 13 minuti, tra sconosciuti ogni 3 minuti,
boh,
media.
Quanto meno
che esperimento hanno fatto.
Non vanno così male come pensavamo.
Veloci prima di andare in chiusura. Vai. 2023 è l'anno più caldo di sempre, ma nel 2022 a causa del caldo sulla sponda varesina del Lago Maggiore i vigili del fuoco hanno dovuto salvare. Due possibili risposte: una mucca finita in una piscina o un uomo con una sdraio su un tetto? Michele.
Un uomo con una sdraio su un tetto?
No.
Ma io ero per la mucca.
Era la mucca, brava Silvia.
Ma era più fantasioso l'uomo.
La signora mucca
.
Ha deciso di andare in piscina ed è stata
bellissimo
salvata. Attenzione, quanto abbiamo Riccardo? Un minuto, perfetto. Ultima domanda, questa vince tutto.
Vai.
TikToker rumoroso fermato dai carabinieri davanti alla camera a Roma. Questa notizia di pochi giorni fa. È stato fermato perché? Due possibili soluzioni. Perché urlava maledetti o perché ruttava?
Ruttava.
Lorenzo? Ruttava, esatto. E dopo questa risposta fantastica,
bellissimo,
abbiamo il nostro livello culturale si è alzato in maniera spropositata,
spaventosa.
Ringrazio Silvia, ringrazio Michele, ringrazio Lorenzo.
No, io ringrazio te.
Grazie a tutti
grazie
voi
Andrea
che ci avete ascoltato e ci sentiamo venerdì prossimo. Ciao.
Ciao.
Capo in B. Trasmissione di informazione e attualità. Condotta da Andrea Blau.